File 27, pagina 218. Questo è il Krankenhaus, la casa dei malati che il regime nazista ha ideato per i deportati a Mauthausen. Alla mia destra è un piccolo spazio occupato da una tavola, alcune seggiole e un armadietto aperto che contiene, su tre asticelle, tutta la farmacia del blocco, una mezza dozzina di barattoli di vetro contenenti unguenti di color bianco, giallo e verde, tre o quattro boccette scure e una bottiglia. Finalmente lo Schreiber chiama il mio numero. Il medico mi osserva i piedi, facendomi appoggiare prima l'uno e poi l'altro sopra uno sgabello, preme il dorso e la caviglia e detta alcune frasi che lo Schreiber scrive sopra un grande modulo. Mai medico io credo abbia compilato una cartella clinica con maggior accuratezza. A cominciare dai nonni, debbo precisare l'età raggiunta dai miei ascendenti materni, la malattia che ha causato la loro morte, il numero dei fratelli e delle sorelle, se morti, quale fu la causa del loro decesso, se vivi, qual è stato dalla nascita il loro stato di salute, infine quali malattie ho avuto e in quale età, il tutto preceduto dalle generalità, dalla data di nascita, dalla professione esercitata, dall'indirizzo dei miei parenti. Terminata la visita, debbo aspettare che mi sia assegnato un posto. Non so da quante ore io attenda. Quando rientrano nella baracca i malati che avevano trascorso il pomeriggio all'aperto, sono ancora in piedi ad aspettare. Vedo che in ogni cuccetta prendono posto quattro malati accoppiati, due in un senso e due in senso opposto, e in qualcuna cinque. Quando quasi tutte le luci sono spente e capisco che nessuno si occupa di me, mi rivolgo allo Schreiber, che parla l'italiano, pregandolo di assegnarmi un posto. Un infermiere fa una rapida ricognizione e mi assegna un giaciglio dove sono già coricate quattro persone. Non avrei detto sillaba se mi fosse stato negato il pane, ma l'angoscia di coricarmi in uno spazio non superiore agli 80 centimetri, dove sono già altre quattro persone, mi costringe a chiedere di dormire sul pavimento, in un intervallo tra l'uno e l'altro gruppo di cuccette. Vietato. Lascio credere che mi coricherò al posto assegnatomi, ma mi stenderò invece sotto la cuccetta inferiore, sufficientemente elevata dal pavimento. Appena l'infermiere si allontana, sento sussurrare il mio nome. È Violante, che io non avevo visto e che dovrebbe essere uno dei miei compagni. Egli mi offre il suo posto. Naturalmente rifiuto l'offerta e mi distendo sotto la branda inferiore. Mi pare di essere scampato alla più atroce delle sofferenze. Il braccio destro piegato sotto il capo è un guanciale eccellente e il pavimento sembra soffice come un comodo letto. Dopo tante orribili nottate trascorse nel blocco chiuso, tutto quello spazio intorno, dandomi il senso della liberazione dalla più odiosa delle pene, mi illude di aver raggiunto un sollievo da tutte le mie sofferenze. Il profondo silenzio che mi circonda è l'oscurità quasi completa. Mi inducono a domandarmi se io mi trovo realmente nel luogo dove sono entrato nel pomeriggio o se tutto ciò che ho visto non è stato che un orribile sogno. È possibile che in questo scannatoio, dove sono tanti malati gravissimi, con malattie che mi figuro dolorose, dove oggi erano tre o quattro moribondi, non si oda un lamento, un rantolo, un soffio, che non si oda neppure il gorgoglio che quel giovinetto dalla gola squarciata produceva respirando e che percepivo distintamente pur tra i rumori diurni? La mia mente trassinata a ricordare le piaghe, vaste e profonde, le carni macerate, le gambe ischeletrite senza polpaccio e senza coscia, quei teschi, quelle bocche distorte, quegli occhi spenti, quegli atteggiamenti di moribondi, e il silenzio mi sembra diventare poco a poco pesante, come una coltre che si stia distesa su di noi, una funebre coltre che prema sulle membra, sempre più greve e più nera, che prema specialmente sui petti e sulle gole e soffochi ogni rumore. Tutti urlano, tutti gridano, anch'io urlo, anch'io grido, ma la coltre copre tutti i rumori, tutte le grida, tutti i rantoli che passano per la strozza. O siamo invece già tutti morti e io mi illudo di vivere ancora, di pensare ancora? No, no, è il sonno che viene coi suoi fantasmi e i suoi incubi, è il sonno che già penetra nella mia carne stanca, intorpidisce il mio cervello e altera le mie facoltà mentali. Bisogna dormire, dormire, e per favorire il sonno comincio a contare macchinalmente 1, 2, 3. Ma mi sembra subito un espediente frivolo e smetto, poi ricomincio quasi inavvertitamente a contare 1, 2, 3. Ma come in un racconto di fantasia, improvvisamente uno strepito che non so subito definire mi risveglia di soprassalto. Una voce irritata ripete quasi continuamente la stessa breve frase con un tono sempre più risentito. Contemporaneamente sordi colpi sembrano battuti dall'interno della porta del blocco, ai colpi succedono i rumori di una colluttazione e altre voci concitate si accompagnano a quella che ripete ora la solita frase in tono di supplica, come di chi si raccomanda. Ho l'impressione che si tratti di un accesso di delirio o di pazzia. La prima voce diventa fioca e si arrocchisce, ripetendo sillabando infine sempre la medesima frase. Poi a poco ritorna la calma e il silenzio. Spero di poter finalmente dormire. Ho bisogno di alcune ore di tregua e di oblio. Dezzani, già dirigente delle officine Breda, è stato trasferito al mio blocco. In luogo della camicia indossa una specie di corpetto di canapa che gli arriva ai fianchi. Dalle mutande eccessivamente strette, quando è seduto, escono entrambe le ginocchia. Egli si intrattiene volentieri con gli operai della Breda, che anche da altri blocchi vengono a fargli visita. Egli stesso capisce che la sua certezza che la guerra finirà entro settembre non è fondata su nessun dato di fatto sicuro, ma ripete ostinatamente che la guerra non può durare più di un mese, che non è possibile duri di più. Violante è meno ottimista e crede che la Germania non si arrenderà prima del prossimo inverno. Ritorniamo di frequente su questo argomento. Per noi non è più questione di grado di sofferenza, ma di capacità di resistere. Ciascuno si domanda quanti mesi potrò durare ancora e misura il tempo che gli resta in relazione al grado di deperimento già raggiunto. Guardiamo talvolta la nostra immagine riflessa nei vetri della baracca, osserviamo le nostre rughe, il nostro pallore, la quantità di carne che c'è rimasta sulle ossa e facciamo il calcolo: 2, 3, 5 mesi, poi caput, come dicono i tedeschi quando uno di noi è morto o un arnese si è spezzato. Oggi, accossiati per terra nel piazzaletto, abbiamo osservato quelli che ci passavano davanti per stimare quante settimane o quanti mesi potranno ancora vivere, e non siamo quasi mai arrivati oltre i 5 o 6 mesi. Molto spesso ci siamo fermati alle prime settimane. Violante è tra noi il miglior giudice, perché da un mese segue giorno per giorno il declino dei compagni, e quando dice quello avrà ancora 3 o 4 settimane di vita, il suo giudizio ci sembra infallibile. Guardiamo allora con una curiosità nuova colui che ora ci appare già afferrato dalla morte e che cammina lento e silenzioso dentro la sua camicia come un mendico che vada a morire in un angolo appartato. Alfredo, e io quanti mesi potrò vivere ancora? Gli ho domandato. Egli ha finto di riflettere seriamente, di fare un calcolo su dati sicuri, poi ha risposto: tu almeno un anno. E tutti e tre abbiamo riso come a un gioco. Ma subito dopo uno di noi, con gli occhi fissi nel vuoto, involontariamente ha detto: non è il morire che è terribile, ma il sapere che si sta per morire. In piedi, ritto accanto a uno spigolo della mia baracca, che proietta un po' di ombra, aspetto che si apra la stanza dei bagni per dissetarmi. L'aria intorno è infuocata, il cielo di un turchino lucente immacolato sovrasta immobile le baracche dell'ospedale, la grande muraglia del campo col suo ciglio di feritoie e di piazzole su cui i mortai sembrano enormi avvoltoi pronti a spiccare il volo sulla vallata immensa, sulle cime che chiudono l'orizzonte oltre il Danubio. Non un volo guizza nell'aria, non una fronda oscilla al vento, non un essere vivente si muove sulla strada che scende dal campo e sull'altra che taglia diritta la valle fino alla scala della morte. Ma ecco apparire sullo sfondo della grigia muraglia i primi uomini di una colonna che avanza tra due file di armati. Camminano lenti, con la schiena curva e le gambe inarcate, portano sulle spalle un greve blocco di pietra. Il loro volto è nascosto tra le mani sollevate a trattenere il macigno. Sono un centinaio. È la compagnia di disciplina, la Strafe Compagnie. 3 giorni o 3 settimane, poi si muore. Si muore di fatica o di bastonate, di un colpo di moschetto, o fracassati nel fondo del murrone, a seconda del capriccio dei guardiani. Il fondo della cava è collegato con la strada da una larga scala di 185 gradini di altezza disuguale, che debbono essere percorsi in perfetto allineamento per 5. Dall'alba al tramonto la colonna sale e scende ininterrottamente. Il suo cibo è scarsissimo e le sue ore di riposo brevissime, perché gran parte della notte trascorre in controlli, bagni, rasatura, punizioni collettive per l'infrazione di uno solo. La sorveglianza è affidata ai più efferati delinquenti tedeschi e a un reparto speciale di SS. La colonna è appena scomparsa dalla mia vista quando un numeroso plotone di giovani a torso nudo si dirige verso il piazzale soprastante la strada percorsa dalla Strafe Compagnie, accompagnandosi con un canto che ritma il loro passo marziale. Ciascuno ha il moschetto appoggiato alla spalla. Il coro cessa nello stesso istante in cui il plotone si mobilizza in una perfetta formazione a scacchiera. Osservo la simultaneità impeccabile dei movimenti delle braccia in avanti in alto, in avanti in basso, a destra e a sinistra, mentre quella vigorosa e armoniosa compagine di giovani SS di guardia al campo prosegue le sue perfette esercitazioni sul tronco stradale inferiore. Riappare la lugubre colonna, sempre più lenta e più curva, che scende a valle col suo carico di macigni. Vicini a me a guardare quella scena si sono adunati alcuni italiani, nessuno fiata, ma quando la fila è nuovamente scomparsa dietro una curva della strada, uno dice: in 2 settimane è la terza volta che portano pietre vicino all'ospedale. La prima volta quelli lassù si divertivano a gettare dei sassi contro quei disgraziati. Uno deve essere stato colpito alla testa perché gli è caduta la pietra dalle spalle. Sono pietre che bisogna essere in tre per sollevarle e nessuno poteva aiutarlo. L'hanno ammazzato lì, sulla strada. Noi italiani siamo odiati da molti e osteggiati da tutti. I medici raramente ci concedono un supplemento di vita e anche che siamo in condizione di riprendere il lavoro, ci cacciano fuori dall'ospedale come intrusi. Italiani, mangiare, nicht lavorare, è una frase che udiamo ripetersi da tutti, ad eccezione dei francesi e degli spagnoli. Noi siamo dei poltroni, degli scansafatiche, e sono proprio i compagni di deportazione che si fanno beffa di noi. È un gioco che non si limita a questo, talvolta diventa feroce. I polacchi hanno il primato nella persecuzione sistematica degli italiani. Essi ci odiano più degli stessi sorveglianti tedeschi, ci considerano bestie infette. La loro avversione contro di noi si concreta in minacce, urti, pugni, accuse false, ingiurie. Se è stato commesso il furto di un pezzo di pane, ne è indicato uno di noi come autore e l'accusatore generalmente è un polacco. Se uno di noi occupa un posticino che sembri meno scomodo, è certo un polacco che prima o poi lo scaccerà via per occuparlo lui. Un tentativo di resistenza è subito represso da altri polacchi che immediatamente danno manforte al primo. La prepotenza contro gli italiani è agevolata dalla mancanza assoluta di repressione da parte dei sorveglianti e dal disprezzo generale che ci circonda. Italiener, fascist, bandit, Mussolini sono le ingiurie più frequenti e poiché hanno capito che sono quelle che più ci feriscono, sono naturalmente le preferite. Di solito ogni bastonata, ogni schiaffo, ogni pedata che i sorveglianti ci infliggono è accompagnata da una di quelle ingiurie e l'ultima, la più sanguinosa, è la più frequente. Nel pomeriggio ci siamo radunati in una decina di italiani, quasi tutti provenienti dai campi di lavoro, nel solito piazzaletto. Erano convenuti anche alcuni appartenenti ad altri blocchi. Uno dei presenti ha trascorso i mesi invernali in uno dei campi mauthausini di Gusen. In marzo si è ammalato di una grave forma di foruncolosi e dopo circa 2 mesi di degenza nell'infermeria di quel campo è stato trasferito a Mauthausen. È un giovane romagnolo sui 24 anni, studente in medicina, deportato in Germania 2 mesi dopo il suo arresto. A Gusen ha fatto lo spaccapietre con un centinaio di detenuti di varie nazionalità. Ci racconta una serie di episodi familiari a tutti coloro che provengono dai cosiddetti campi di lavoro, già che in tutti i campi mauthausini di eliminazione il trattamento è il medesimo. Una mattina la sveglia è data in tutto il campo con un'ora di anticipo, alle 3:30 precise. I capi blocco fanno adunare a precipizio tutti i prigionieri nel piazzale dell'appello. Ai 4 angoli del piazzale i riflettori convergono i loro fasci di luce sui 7.000 radunati suddivisi per blocco. Arriva il comandante del campo col solito codazzo di SS, col capo campo, col vice capo e con lo Schreiber del comando. Si leggono 150 numeri. A ogni numero un uomo esce dalle file, più che un uomo una larva d'uomo, poiché i 150 sono i più vecchi, i più deboli del campo, evidentemente scelti in seguito a designazione dei capi blocco tra i prigionieri di minor rendimento. Tutti costoro formeranno un comando che dovrà trasportare le pietre dal fondo della cava alla strada dove è installata una ferrovia d'Ecoville. È il lavoro più faticoso tra quelli assegnati agli internati del campo. Alle 5 i 150 prescelti, accompagnati dal capo blocco più crudele del campo e da una scorta di SS più numerosa del solito, vengono avviati alla cava. La sera del medesimo giorno ne ritornano al campo meno di 100. La sera successiva non ne torna neppure uno. Il comando era stato letteralmente distrutto. Pagina 225.